Radio Marte, in streaming, in app, in FM, in DAB, in TV. Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Buon compleanno al nostro Napoli, 98 anni d'azzurro.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre,
mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eh sì, è proprio così, è il 98esimo compleanno del calcio Napoli, striscione in tutta la città, curva anche alla sanità, fuori grotta e tanto altro. Tanti messaggi, anche alcuni bellissimi, tra un po' leggeremo qualcuno, di tifosi DOC per questo 98esimo compleanno del calcio Napoli, festeggiato a Castel di Sangro, diciamo, dal Napoli, che è impegnato in vari allenamenti, e tra un po', tra un istante, andremo proprio in Val di Sangro. Nel frattempo scriveteci al 339-666-9990 i vostri auguri per il calcio Napoli, 98 anni. Grande Ascarelli fondò l'associazione Calcio Napoli nel 1926, il primo agosto, quando appunto il giorno prima, insomma, dove, dell'obbligo di realizzare tutti i club calcistici, tra l'altro, siamo a 2 anni dal secolo, poi questo avremo modo di parlarne appunto tra 2 anni. Vi parla Dario Sarrataro, Gigi Soriani in regia, Giuseppe Variale che ci segue in redazione, e i vostri messaggi che già arrivano. Nel frattempo ci colleghiamo con Gianluca Gifuini, Castel di Sangro. Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno Dario, a te e ai nostri radioascoltatori. 8° giorno di ritiro del Napoli, seconda fase qui in Abruzzo, e insomma c'è certamente da dibattere sulla partita amichevole, esatto, ieri, la quarta, esatto, e la penultima di questa fase del ritiro, vinta dal Napoli sul Brest, squadra francese di Ligue 1 che parteciperà alla prossima Champions League, per 1-0 grazie a un gran gol di Raspadori. Una squadra in crescita sotto tutti gli aspetti, apparsa ieri il Napoli, e certamente comincia a configurarsi, diciamo così, il tenore di squadra che vorrebbe Antonio Conte. Ieri qualcosa abbiamo visto. Poi questa mattina le alternative, che ieri hanno giocato più o meno 25 minuti, hanno effettuato un allenamento congiunto contro la Cavese. Partitella di allenamento terminata 3-2 per il Napoli, con 2 gol subiti dagli azzurri palle inattive, una su calcio di punizione dal limite, l'altra su calcio d'angolo e colpo di testa. Per il Napoli sono andati in gol Khedira 2 volte e Ngonghe. La formazione che ha affrontato questa mattina la Cavese in questo allenamento congiunto delle alternative era questa: Caprile in porta, in difesa c'erano Marin, Juan Jesus e Nathan, nei 4 di mediana da destra a sinistra Zerbin, Folorusio, Caiuste e Mario Rui. Sulla tre quarti Khedira e Ngonghe alle spalle di Simeone. Così ha cominciato oggi e ha giocato per più di un'ora con questa formazione. Poi sono entrati Iaccarino al posto di Caiuste e Mezzoni, l'altro giovane Mezzoni, in difesa da centrale al posto di Juan Jesus. Però commentiamo tutto questo con l'inviato di cronaca di Napoli qui a Castel di Sangro, Marcello Altamura. Marcello, buon pomeriggio.
Aspetta, Gianluca, c'è qualche problemino
la configura.
Risolto, però volevo dire, nel frattempo sto dando Marcello Altamura, e ci sono tanti messaggi che arrivano, che mentre parliamo e parlate soprattutto voi della partita che avete visto live ieri a Castel di Sangro tra Napoli e Brest, ricordiamo che Napoli ha battuto Brest che parteciperà alla prossima Champions League, terzo in Ligue 1, vanno anche le immagini a scorrimento della partita e anche il gran gol di Raspadori. A te Gianluca.
Quindi, eccoci qua, Marcello, dicevo, ci possono vedere una configurazione che comincia a intravedersi di squadra vera, quella di Conte.
Sì, il dato che emerge è innanzitutto una solidità di squadra con un'idea ben precisa, 0 gol subiti in 4 amichevoli, è un dato comunque significativo. Una squadra che, come ha detto Conte, segue lo spartito, quindi va dietro alle idee di calcio dell'allenatore. Il rovescio della medaglia è un po' la questione, la mancanza del centravanti, perché è chiaro che il caso Osimhen blocca un po' tutto. Conte sta facendo un po' un casting, no, per scegliere quello che dovrà giocare titolare contro il Modena, prima partita ufficiale. Abbiamo visto Khedira, abbiamo visto Simeone, ieri abbiamo visto Raspadori che ha deciso il match con il Brest con un gol tra l'altro di pregevole. Ma il Napoli di Conte cresce bene, ha già delle certezze, bisogna aggiungere soltanto i tasselli del mercato, e tassello importante soprattutto la vicenda Osimhen, però una base solida c'è già.
Tra i due litiganti però il terzo ha goduto, cioè Raspadori, rispetto a che dire Simeone. Perché ha scelto Raspadori e soprattutto se questa scelta può avere un seguito, secondo Marcello Altamura, inviato di Cronaca di Napoli, da Castel di Sangro?
Secondo me è chiaro che la scelta, ripeto, era in un'ottica di provare diverse soluzioni offensive. Io credo che Jack Raspadori non parta favorito nella corsa a una maglia da titolare contro il Modena. Io credo che si sceglierà tra Khedira e Simeone, con Simeone che è inevitabilmente anche un po' condizionato dal fatto che comunque lui voglia andare via.
Sì. C'è qualche problema nel collegamento audio-video da Castel di Sangro. Nel frattempo vediamo in questo momento proprio il bellissimo gol di Raspadori, aggancio di destro, se la porta avanti con la gamba e di sinistro in girata mette la palla alle spalle del portiere del Brest, un grandissimo gol davvero che fa il paio col gol straordinario segnato da Quaraschele contro l'Ignazzi. Ecco, Raspadori è un giocatore importante, un giocatore che con Conte, anche perché le posizioni da centravanti ma anche da sottopunta nel 3-4-2-1 dovrebbero, diciamo in maniera con abbastanza certezza, si confanno maggiormente le caratteristiche di Jack. Ma torniamo a Castel di Sangro, ecco a te Gianluca.
No, dicevo, è tempo di compleanno. Ieri Antonio, esatto, Conte, dopo la partita, sono stati accesi i fuochi d'artificio nei pressi dello stadio, molto belli, devo dire, sono stati ammirati da tutti. Se non vado errato, c'è anche una scritta auguri mister con i fuochi d'artificio. Poi era stato annunciato qui dal comune di Castel di Sangro la presenza del mister con una bella torta gigantesca al centro della piazza di Castel di Sangro, poi il posto è stato ritirato perché non era così, e infatti Conte e nessuno del Napoli si è visto da queste parti. Oggi il compleanno invece del Napoli, 98 anni, insomma si festeggia qui alla grande, caro Marcello.
Sì, è un dato anche significativo, no? Che Antonio Conte faccia, abbia compiuto 55 anni il giorno prima, sia nato il giorno prima del compleanno del Napoli, no? Questo
un preludio, diciamo così,
un segno anche del destino. Probabilmente nel destino di Antonio Conte c'era anche la panchina del Napoli prima o poi. Questo è un clima di entusiasmo. Lo stesso allenatore ha detto ieri: a me fa bene questo entusiasmo, vivo bene l'affetto dei tifosi, però è chiaro che i risultati del campo alimentano l'entusiasmo. Ora è una fase iniziale e c'è entusiasmo, però il vero entusiasmo, il vero lievito dell'entusiasmo della piazza sono i risultati del campo, quindi se arrivano quelli è chiaro che l'entusiasmo cresce da dismisura.
In chiusura, Marcello Altamura, ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, poi ieri c'è stata un'altra amichevole, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, questo è il terzetto di difesa. Ora si attende Oliveira che arriverà tra una settimana circa dopo le vacanze. Sarà Rachmani, buongiorno Oliveira il terzetto difensivo titolare? Oppure quello che abbiamo visto ieri, cioè Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, ha qualche chance di essere?
Io credo che almeno nella partita iniziale contro il Modena si vedrà questo, anche perché faccio un ragionamento molto basic. Oliveira non si è visto ancora, benché vada tornerà il 3-4 agosto, sempre se vuole rinunciare alle vacanze, perché poi ovviamente ci sono le vacanze di regolamento. Oliveira ha disputato la finale terzo e quarto posto per la Coppa America
14 luglio, quindi siamo 21 giorni, sarebbe 5 agosto, insomma il giorno di chiusura delle vacanze.
Esatto, e onestamente non mi aspetto che dopo 5 giorni possa essere pronto per giocare una partita ufficiale, per cui io mi aspetto Di Lorenzo, Rachmani e buongiorno, e ripeto Pasquale Mazzocchi sulla destra, che secondo me sarà, se Di Lorenzo verrà confermato nel terzetto difensivo, sarà la vera sorpresa sulla destra. Poi magari il Napoli prende qualcuno in quel ruolo, però secondo me inizialmente Mazzocchi avrà spazio.
Sì, si muove bene, okay, si propone bene, però manca nei dettagli, cioè tiro e finitura.
Sì, è vero, questo è vero, è un giocatore ovviamente diverso da Spinazzola, che è un giocatore eminentemente offensivo, diciamo di formazione da ala, da esterno di spinta, però è un giocatore che fa benissimo tutte e due le fasi, ha grande gamba, ha grande grinta, grande garra, e questo a Antonio Conte piace molto, e quindi in questo momento, ovviamente poi campionato evolve, in questo momento è il giocatore ideale per interpretare quel ruolo lì su quella fascia.
Grazie a Marcello Altamura, inviato di Cronache di Napoli nel ritiro del Napoli Castel di Sangro. Grazie Marcello.
Grazie a voi e un abbraccio a Dario.
Ciao Marcello, un abbraccione.
Ha detto che tu insomma ti aspetta volentieri qua con braccia aperte, quindi
Nello spiritoso. Piuttosto c'è Pasquale Tina con noi. Pasquale, buongiorno.
Buongiorno, auguri al Napoli.
Auguri al Napoli, assolutamente. 98 anni di Azzurro, aspettiamo i vostri messaggi. Giustamente Gilda scrive: tutti del Leone, tutti con compleanno vicini. Ieri il mister, oggi il Napoli, il 4 agosto il capitano azzurro di Lorenzo. Ora, salutando Riccardo Sorrentino, l'astrologo del calcio delle stelle, dice: per il Leone e per il Napoli sarà un anno buono, finalmente di nuovo positivo. Però detto questo, spero infatti bene, ci fidiamo di Riccardo, che anche un competente di calcio, diceva che un Giove, diciamo stavolta complice, il Napoli farà un buonissimo campionato, un ottimo campionato.
Salutiamolo, dai.
Sì, lo saluto Riccardo Sorrentino. Cari Gianluca e Pasquale, parto da Pasquale ovviamente, un commento tuo rapido sulla partita. Io tra l'altro credo che, così è una provocazione, ma non è una provocazione, una domanda credo abbastanza, diciamo, anche scontata. Abbiamo visto la formazione che giocherà contro il Modena ieri, con Raspadori, con Cautane e Quaraschelia. Poi l'unico dubbio secondo me può essere Di Lorenzo, alto o basso, e quindi Di Lorenzo sulla destra e magari in difesa uno tra Rafa Marin, non credo Oliveira, perché Oliveira appunto arriverà troppo tardi per essere inserito, ma credo che questa sia la formazione, perché evidentemente Conte al momento, diciamo, non promuove per vari motivi anche di mercato, che dire Simeone. A te Pasquale.
Ah, guarda, io penso che la partita di ieri abbia detto, al di là del fatto che a me il Napoli sia piaciuto anche ieri, domenica mi è piaciuto anche ieri, secondo me passi in avanti, il Napoli parte diciamo primi 15 minuti un po' in difficoltà, perché ho detto poi pure Conte deve sciogliere un po' le gambe
imballate,
il lavoro che stanno facendo, però poi in realtà a me la pressione del Napoli piace molto nel recupero del pallone, si vede insomma di una squadra che sta lavorando molto, che sia molto organizzata sotto questo punto di vista. E la formazione di ieri ha detto due cose: che Nathan e che Dira escono secondo me da quelle che sono le scelte di una possibile formazione titolare in Coppa Italia. Il terzetto che abbiamo visto ieri in difesa secondo me può essere quello col Modena, eppure Raspadori centro massi, fermo restando insomma che si aspetta sempre insomma che si sciolga questo intrigo Osimhen. Non so se questa settimana, la prossima settimana possa essere decisiva sotto questo punto di vista. C'è da dire insomma che nessuna delle grandi ha preso ancora l'attaccante, quindi prima o poi parte questo valzer degli attaccanti, questo effetto domino, chiamatelo come volete. Però secondo me questa è la formazione della Coppa Italia in campionato. Secondo me Dario, Oliveira fa il braccetto sinistro, Di Lorenzo torna a fare l'esterno alto
destro. Ha sempre verificato, però lo chiedo a entrambi, partendo stavolta da Gianluca, l'efficacia di Oliveira difensore di centrosinistra, perché è chiaro che ha giocato bene la Coppa America, ma incontra la Coppa America dove il livello tecnico è alto, un conto è la Serie A dove c'è più tattica, e Oliveira non è che ha giocato 40 partite da difensore puro, ma ha giocato 3, 4, 5. Gianluca, che dici? Dava verificato anche Oliveira, quindi poi entra in gioco
va verificato Oliveira,
gli altri,
e va verificato soprattutto anche il grado di preparazione del calciatore, perché ovviamente avrà saltato un mese di preparazione intensissima che gli altri hanno svolto con Conte, cioè anche soprattutto dal punto di vista atletico, fisico. Quindi Oliveira, prima di arrivare al passo dei compagni di squadra, ci metterà inevitabilmente un po' di tempo, questo è poco ma sicuro, però insomma anche io ritengo che possa fare, anche perché Oliveira, parliamoci chiaramente, rispetto a Spinazzola è un giocatore del tutto diverso, che non assicura la spinta di cui il Napoli ha bisogno nel sistema di gioco di Conte da quel lato. Cioè non ci sono alternative a Spinazzola, Oliveira può abbozzarla l'alternativa, ma non può assolutamente assicurare la spinta offensiva di cui il Napoli ha bisogno nel sistema di gioco di Conte da quel lato, per cui solo il braccetto può fare Oliveira, nient'altro.
Dici? Vedremo se sul campo
può fare l'alternativa all'occorrenza,
per carità, che dici Pasquale?
Dicevo, sono d'accordo con quello che dice Gianluca. C'è da valutare, ci sono varie cessioni, no? Da quel lato a sinistra,
Ma erano in pure c'è
esatto, di aggiungere magari un giovane con una fianco a Spinazzola, dovrebbe essere, diciamo, questa una novità.
Dorgu della situazione, no? Che piacere, bravo, cioè, anche se è un investimento non
tipo a quei prezzi, esatto, magari, però potrebbe essere un'idea, sì, perché nel sistema di gioco del Napoli si è visto due esterni sono fondamentali.
Beh, certo, se Olivera convince da difensore, noi ci speriamo, può fare bene. Nel salutarti, Pasquale, però volevo chiederti di Brescianini e Gilmour. Il Napoli stringe i tempi, secondo te, adesso sul discorso centrocampo? Ovviamente Gaetano e Caiusse devono uscire, lo sappiamo.
E più che altro sono Caiusse e Gaetano che fanno uno stringere i tempi delle cessioni. Io credo che il Napoli debba fare al più presto questi due acquisti a centrocampo, che sanno che sono importanti, perché è vero che la coppa titolare è quella che stiamo vedendo, però ricordiamo che quest'anno c'è la Coppa d'Africa a gennaio. Quindi c'è anche Foro Runcio, però è importante, insomma, l'anno scorso Docet, no?
Sì.
Ricorderai, insomma, quel sostituto di Anguissa arrivato, insomma, il giorno prima dell'arrivo,
sì,
di Anguissa.
Esatto, una cosa allucinante.
Ben Donker, che poi non ha mai giocato. E quindi è giusto, secondo me, lavorare e trovare le alternative e avere la rosa compatta già prima, insomma, all'inizio del campionato.
Grazie Pasquale, un abbraccio, ti leggiamo anche su Repubblica. Ciao. Vedo in grandissima forma, in silhouette, l'ottimo Gianluca Gifuni, che va avanti a carne, tartufi e crostate fatte in casa. Quindi, caro Gianluca, ti chiedo tra poco di Foro Runcio. Sì, dimmi, volevi replicare?
No, dico, qua altro che tartufi e funghi, qua si va avanti a camminate una dietro l'altra.
No, sicuramente, no, impegnatissimo col lavoro, sto dicendo, però stai anche in grande forma perché mangi il giusto e bene, evidentemente.
Mangio e cammino molto.
Assolutamente, fai bene. Tra un po' ci dirai quanto sta camminando, quindi quanto in forma anche Foro Runcio con gli altri, ci sarà con noi anche Enrico Fedele. I vostri messaggi anche di auguri al Calcio Napoli al 339-666-9990. Allora, tanti messaggi scritti da voi, in collegamento sempre in diretta, anche video, quindi radiomarte.it, applicazione canale 183 del Digitale Terrestre con Gianluca Gifuni. Cari Gif e Dario, qui si parla di grinta e va benissimo, ma ci vogliono qualità e gol nelle gambe. Non ne vedo molti nei difensori, nei centrocampisti e pertanto non c'è upgrade rispetto allo scorso anno. Per non parlare dei calci piazzati. Un abbraccio, Luca da Roma, e quindi abbiniamo questo messaggio, caro Gianluca, alla richiesta che ti ho fatto delle condizioni di Foro Runcio, che è uno dei pochi che avrebbe 3, 4, 5 gol nelle gambe, nei piedi, cioè.
È andato al tiro un paio di volte questa mattina nell'allenamento congiunto con la Cavese, in maniera anche pregevole, costringendo il portiere della formazione avversaria a delle parate importanti. Per me Foro Runcio, per come tiene il campo, per come riesce a andare in marcatura nelle coperture e anche nell'impostazione della manovra, potrebbe fare il titolare in questo Napoli, per quello che ho visto finora. Fare il titolare, però, essendo un'alternativa ad Anguissa, ovviamente non
cioè
sarà titolare, ma
titolare, dici tu,
è certamente una garanzia, è uno di quelli che in questo momento mi sento di dire sia una garanzia assoluta.
Allora, ne parliamo con Enrico Fedele. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, 0816363, linee libere e sempre aperte, in Forza Napoli sempre, con il direttore Fedele in particolare. Un amico ci scrive: ma la Coppa d'Africa non parte a dicembre? Sì, dal 21 dicembre 24 al 18 gennaio 2025, no? Mi sembra così, dovrebbe essere così, la Coppa d'Africa, quindi da fine dicembre, inizio gennaio, un po' prima, quindi. Ma c'è un messaggio di Brunello che è leggermente provocatorio, ma in maniera affettuosa e simpatica, conoscendo il grande Brunello, perché scrive: hanno dunque ragione, caro Gif, Dario e Fedele, a dire che il Napoli cambierà poco nell'undici titolare, giusto due o tre elementi, come ne parlavate un mese fa, e non 5-6 come diceva Gianluca. Direttore Fedele, parto da lei e poi andiamo da Gianluca, perché questa è la formazione che affronterà il Modena, quello di ieri.
Uno in difesa, cioè Buongiorno.
Sì.
Un esterno sinistro,
Spinazzola, e l'attaccante. Poi? Se arriva, o se quando arriva,
no, sono due.
No, vabbè, dovrebbe arrivare oppure Osimhen, magari restasse.
Perciò bravo. Cioè.
Gianluca, se pensi sempre che possa, per rispondere anche all'amico Brunello, che possono essere 5-6 i cambiamenti nell'11?
No, ho cambiato idea rispetto a un mese fa. Nel senso che non è che ho cambiato idea.
Se si gioca in 14 o 15, sì.
Vabbè, facciamo rispondere a Gianluca.
Ma io ho già cambiato idea dal ritiro di Maro, quando abbiamo dato la formazione che, diciamo, per 9 undicesimi sarà la stessa dell'anno scorso, o per 8 undicesimi, insomma, cambierà soltanto un difensore, buongiorno. Spinazzola a sinistra e l'attaccante, quindi per 8 undicesimi sarà la stessa formazione dell'anno scorso. Questa è la realtà. Negli 11 titolari dovrebbe essere questa l'impostazione.
Massimo, buongiorno.
Quindi tre cambi.
Massimo, buongiorno. Ci ha chiamato lo 0816363. Massimo,
buongiorno. Ciao Dario, un saluto a Gifoni e al dottor Fedeli.
Ciao Massimo.
Volevo fare due domande velocissime al dottor Fedeli.
Vai.
Allora, la prima è questa, dottor Fedele, ci sta la possibilità che Osimhen possa rimanere nel Napoli? Okay. E la seconda domanda è che possa rimanere possiamo prendere lo stesso Lukaku?
Grazie, Massimo.
L'ascolto per televisione.
No.
Magari.
No, magari no. Se rimane, io sarei molto contento personalmente, ma soprattutto per le fortune del Napoli.
Sì.
Io farei il possibile e l'impossibile, visto e considerato che ci sono queste difficoltà, se va avanti, se va indietro, non si sa, pippo, si possono trovare tante situazioni anche contrattuali per sfruttare al massimo questo giocatore che credo che se dovesse rimanere in Napoli aumenta del 50% il suo potenziale, Lukaku senza Lukaku. Perché voi vedete,
scusi direttore,
il calcio, direttore, momento, sì, Gifone, aspetta, ti anticipo, il calcio è bello perché quando si va in ritiro si fanno i gol, che tira fa giocare, e poi l'altra domenica, l'altra giornata di parte gioca Simeone, come si fa a giocare Simeone? È bello giocare, poi ieri gioca Raspadori, giustamente Gifone dice Raspadori adesso come mette, bene. E allora cambiano perché praticamente guardano la prestazione, in realtà il campionato è lungo e bisogna essere lungi.
Più che altro il campionato, come Gianluca anche sa benissimo, ovviamente è tutta un'altra cosa rispetto alle micro estive. C'è Salvatore, poi andiamo da Gianluca. Salvatore.
Io allora finalmente parlo con un competente di calcio, il direttore Fedele. Diretto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora direttore, una considerazione veloce: Raspadori in Serie A non lo fa mai quel gol perché il difensore lo butta a terra, numero uno. Numero due, Nathan non può giocare neanche in Serie B perché per mancanza di applicazione, di attenzione, perde sempre un tempo di gioco. Poi ci vuole un vice Mazzocchi, che Mazzocchi non ha precisione, non fa un cross preciso. Diretto, ci vuole scendavanti titolare, qua siamo ancora in alto mare e questi sono tutti eutonici.
Grazie Salvatore, grazie.
Allora Salvatore fa delle giustissime osservazioni. Punto primo, Nathan, se io me li devo registrare, mi deve fare una cortesia, mi deve registrare.
No, ma ormai
tutto.
Lo sappiamo cosa ne pensi di Nathan, quindi andiamo avanti.
Però,
leggo
che oramai è cambiato. No, è un ragazzo, non ha le stime del difensore, è inutile che ci stiamo.
Si pensa con Conte a tre potrebbe migliorare, non sto dicendo che diventerà titolare.
Ma non ti credere che il terzo, quando si gioca a tre, generalmente. Si intende, io sono stato uno che la mia carriera è stata fatta a tre,
prenderei un altro difensore, poi andiamo da Gianluca.
Voglio dirti, avevi giocatori che devono impostare, loro adesso li chiamano braccetti, ma sono quelli che hanno la possibilità di cominciare il gioco con una certa qualità e quindi non hanno le stimmate del difensore. Ma se tu pensi, e sai gli erano i tre del Parma?
Mi ricordo. Cannavaro
Sensei, Turam e Cannavaro erano giocatori che devono fare gli esteri del calcio, erano più difensori.
E basta uno di quei
braccetto deve essere difensore, ecco perché Lorenzo non lo potrà fare mai, Olivero non lo potrà fare mai, Nathan non lo potrà fare mai. Chiaro?
Che dici Gianluca?
Sinistro, come l'ho chiamato, è buongiorno.
Gianluca.
Vabbè, come ha giocato ieri nel primo tempo, nella prima ora di gioco contro il Brescia. Ieri ha giocato Buongiorno come braccetto di sinistra. Allora, devo dire che Nathan, peraltro, in questo momento, secondo me, sta avvertendo molto le pressioni e anche il senso di responsabilità, che perché ha i nervi un po' a fior di pelle. Ieri, ha preso questioni anche con un giocatore del Brescia sul finire della partita. Detto questo, io vorrei virare un attimo nuovamente su Osimhen e volevo chiedere al direttore, si spogli un attimo delle sue convinzioni, per un attimo voglio chiederle, ma Conte, se dovesse restare nel Napoli Osimhen e non arrivare Lukaku, sarebbe contento, sì o no?
Felicissimo.
È sicuro?
Al 100%. Se conosco Conte Oriali e se vedono la qualità del giocatore, non si discute proprio.
No, ma non per il fatto che resti Osimhen, per il fatto che non arrivi con Lukaku.
Conte, come? Sai, mi è capitato a me. Io, da ragazzino, da fanciullo adolescente, ero innamorato di una ragazzina. E questa ragazzina non me la sono mai dimenticata.
Sarebbe Lukaku.
E poi l'ho rivista dopo 30 anni.
Ah, l'ha rivista?
Ma non è lo stesso. Hai capito, bello mio? Allora, questo che sta a significare? Ma come si fa a dire per il gioco di Conte, Lukaku e meglio? Cioè, Osimhen è un giocatore devastante. Lo volete capire?
Io vorrei tornare, con tutto il rispetto per l'impegno.
Poi, quando riguarda, voglio rispondere alle giuste osservazioni di Salvatore.
Infatti, quello volevo dire.
Quando lui parla di Mazzocchi. Sì, Mazzocchi a gamba, però da un punto di vista tecnico lascia un po' desiderare. Ma chi ti dice quello è il ruolo di Lorenzo? Mentre come alternativa potrebbe giocare a Zerbin sta là, fa questo, Non so se mi sono spiegato, anche perché Mazzocchi può essere un giocatore
di più Zerbin che Mazzocchi come vice di Lorenzo, largo a destra
di Lorenzo in assoluto.
Sì, siamo d'accordo, sono d'accordo.
E poi anche Zerbin può giocare il ragazzo ha una vivacità, una corsa,
anche un
ha
buon
una
cross.
Sovrapposizione, però purtroppo si gioca a pallone e quando si gioca a pallone quel pallone dovrebbe andare a un compagno con precisione.
Per esempio con Legnazzi ha fatto due ottimi assist, nel senso che ce l'avrebbe pure il piede per...
Poi per quanto riguarda, io lo voglio rispondere perché se no non dobbiamo essere evasivi, per quanto riguarda, lui ha ragione perché il difensore sta in avanti, ma la prodezza di Raspadori sta nell'aver guadagnato un tempo di gioco, nel senso che lui l'ha fermata di destra e ha tirato di sinistro.
Soprattutto direttore, il passaggio era arretrato, per cui lui si è fermato, si è girato spalle alla porta, ha stoppato spalle alla porta a seguire verso sinistra e ha tirato con il sinistro. Insomma,
c'è un motivo perché l'ha fatto, perché lui ha un baricentro basso, lui è un giocatore rapido nei primi metri ed è un giocatore che nel momento in cui ha stoppato al volo la palla di destra quasi a seguire, col sinistro immediatamente in un fazzoletto ha girato e ha fatto gol. Il difensore, se là non lo marca uomo, è fregato. Quindi ha fatto un gesto tecnico eccezionale, ma lui è un giocatore dagli ultimi 15 metri, la gente lo vuole far giocare a punta, sotto punta.
Caro direttore, tra un po' ne parliamo anche con Cristian Bucchi, che conosce bene. No, parte la pubblicità. Io devo dire che un grande competente che mi ha scritto un messaggio, non si firma, diceva proprio questo, che questo o è questo o mai più l'anno di Raspadori, dicendo anche, a proposito del tempo di gioco, che con Conte, grazie al bravissimo allenatore quale è Conte, anche può renderlo più brillante questa sua fisicità, no? Molto, molto grosso nelle gambe, però deve essere un po' più rapido, quindi guadagnare il tempo di gioco può essere determinante, quindi ci troviamo un po' tutti, almeno noi che la pensiamo così, su questo argomento. Tra un po' torniamo con Enrico Fedele, con Cristian Bucchi che parlerà anche di Raspadori e con Gianluca Gifuni da Castel di Sangro, ovviamente in primo piano i vostri interventi telefonici e i vostri messaggi WhatsApp, anche se volete, di auguri al Napoli. A proposito, fatemi salutare un gruppetto di tifosi del Napoli, del Giambonara, Beto Mizzi, di Luca e tanti altri che ci seguono e che appunto sperano davvero che Conte possa portarci in alto. A tra poco.
Napoli sempre.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, live anche da Castel di Sangro con Gianluca Gifuni, con Enrico Fedele collegato. I vostri interventi, domande Enrico Fedele al 0816363663. Rapidamente due cose, due notizie. La prima è che la Coppa d'Africa si terrà in realtà dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, quindi alla fine dell'anno prossimo, quindi quest'estate risparmiamo di avere chissà, magari Osimhen e qualcun altro impegnati appunto in corso di campionato. E poi che un po' di notizie di calcio mercato, ovvero che Dovbyk è arrivato a Roma, 38 milioni a Girona. Rodriguez, Riccardo Rodriguez, obiettivo dell'Inter, va invece al Betis, e che e soprattutto il Monza ha preso Rui Patricio come portiere dopo che è saltato Keylor Navas. Gollini invece, come è noto, è ufficiale al Genoa, l'ex Napoli. Direttore Fedele, però volevamo parlare anche un po' di Kvaratskhelia, anche con Gianluca Gifuni, perché dalla Georgia dicono Kvaratskhelia come Hazard nel Chelsea, e il Chelsea, quel Chelsea di Conte, assomiglia un po' per caratteristiche di giocatori, no? Per qualità, e attenzione a quell'attuale, cioè 3-4-2-1 con Hazard, Pedro e l'attaccante Pedro Politano, diciamo. Hazard potrebbe essere Kvaratskhelia più centrale,
io come Maradona.
Che significa?
Kanté, chi è Kanté?
Tu come
Kanté, chi è?
Direttore, parliamo di caratteristiche, non di qualità.
No, dico Kanté, Kanté, chi è?
Fare paragoni, ma Hazard, che io ho visto nel 2008, va bene, io sai a chi lo avevo rassomigliato? È un cacà, è un giocatore...
No, io volevo dire un'altra cosa, direttore, senza essere... cioè, Kvaratskhelia nella posizione un po' più centrale, lo vedi bene?
È una seconda punta,
quindi va bene la posizione più centrale.
È una seconda punta,
ok, va bene,
va bene il paragone, volendo
ti spiego il motivo.
Paragone di posizione,
non di qualità. Il Napoli ha dovuto, nel Napoli ha dovuto sacrificarsi un poco per fare due fasi. In realtà il suo colpo preferito è la sterzata e il tiro a giro, o anche lui è forte di gambe, o il problema che lui o scarta a destra o scarta a sinistra dopo la finalizza l'azione. Quando gioca se ci fate caso, quando gioca nella Georgia, lui ha molte più occasioni da rete perché gioca
più vicino
all'attaccante.
Allora vado da Gianluca su questo, con Spinazzola così alto e così di qualità, Kvaratskhelia lo stai vedendo in partitelle, nelle amichevoli in particolare, appunto in questa posizione più centrale? Gianluca, anche tu?
Al di là della posizione, io sto vedendo Kvaratskhelia in una buona condizione. I dribbling gli sono riusciti sempre, anche ieri sera, dribbling e tiro, devo dire che anche un bel tiro a giro ha colpito in pieno il palo alla sinistra del portiere. Insomma, ieri una buona partita, un'altra buona uscita da parte di Kvaratskhelia, che è in crescita e che evidentemente ha riacquistato anche gli stimoli giusti, l'umore giusto per affrontare, per tornare, quello che era due anni fa. Cosa?
Gli devono dare i soldi,
è vero, questo
ma evidentemente li vede già all'orizzonte, per questo
speriamo, effettivamente. Speriamo, direttore, speriamo. Ma che colpo è Dovbyk per la Roma?
Guarda, io l'ho visto attentamente non è che mi abbia fatto una grande impressione, ti dico la verità, però è un ragazzo di fisicità, ecco, quindi la Roma aveva bisogno, la Roma gioca ha giocato sempre, prima con Abraham, poi con Lukaku e adesso, quindi gioca, e giocando vicino a Sulé, che è un ragazzo che scimmiotta un po', fa pensare un po' a Kvara, no? Perché è un giocatore che gli piace il dribbling, è dotato dell'uno contro uno, insieme a Dybala potrebbe essere un giocatore funzionale per questi due giocatori, che sono due giocatori di serie.
Allora faccio domanda a entrambi, poi andiamo al telefono. Gianluca, parto da te, ma preferisci Politano Lukaku se viene Kvaratskhelia o sulle Dovbyk e Dybala? Chi è più forte come tridente? Qual è il tridente più forte?
Sulla carta si equivalgono, quello del Napoli più affidabile. Credo di non essere stato di parte. Prima di ridarti la parola, volevo dire una cosa. Stamattina, io dopo la colazione, di solito a prima mattina esco all'esterno dell'albergo e mi metto seduto a riflettere un po' su una panchina che sta su questa strada d'ingresso a Castel di Sangro, quindi ci sono molti che vedono e salutano. A un certo punto si è passato un furgone che si è fermato, Gianluca, e ha accostato, è sceso un tizio mi ha fatto vedere un tatuaggio gigantesco sul braccio del logo della Juventus. Sono socio lo Juventino, mi ha detto. Sono socio lo Juventino. Ah, caspita, mi ha fatto vedere l'abbonamento, ha chiacchierato un po' e poi dice: no, devo fare delle consegne da queste parti, per cui mi trovo qui. Ti metto per iscritto che Conte entro 2 anni vincerà lo scudetto con il Napoli. Questo detto da socio
Juventino. No, a parte gli scherzi. Gino chiedeva, andiamo da Marco al telefono. Dobbik a Roma per Fedele può essere un rimpianto per noi, quindi definitiva, direttore? No. Poi quale tridente preferisce dei due?
No, guarda, sono giocatori diversi.
Dico Politano, Lukaku, Kvaratskhelia o sulle Dobbik di Bala.
Questi tre giocatori giocano per la prima volta tutti e tre insieme.
Ah, questo è vero. La Roma dice.
Gli altri invece giocano, due già si conoscono. Se poi ci fosse al posto di Lukaku
Osimhen, avrebbe dubbi.
Allora sarebbero già, si conoscono a memoria. Sai, solo chi non è stato in campo non sa come i giocatori si intendono dopo un anno, come devono.
Tra l'altro sono tre mancini, questo è clamoroso. Sulle, Dovbik e Dybala, tutte e tre mancini. È curioso come cosa. Marco, buongiorno.
Salve, buongiorno. Posso fare una considerazione, però ho 20 secondi perché la settimana scorsa non mi avete fatto parlare.
No, 20 secondi, allora, siete in tanti. Sì.
20 secondi. Allora, ogni volta il direttore Fede non si smentisce mai e le spiego perché. Allora, com'è possibile che è un mese che fa polemica con il collega Giuffone per quanto riguarda il piazzamento del Napoli, quando poi tutti gli addetti ai lavori dicono il contrario del direttore? Ma non è questo che volevo dire.
Ma
che dicono? Che dicono? Scusi, io non ho detto io.
Che dico? Prima
arriverà tranquillamente, non si sa se vincerà, perché può vincere uno, può vincere l'altro, una palla, una traversa, un punto in autorità. Però sarà sicuramente protagonista.
Non ho capito io che ho detto, non andare di fretta. Io che cosa ho detto?
Parlate sempre, fate parlare un attimo.
No, non ti faccio parlare.
Marco, che cosa ha detto Federico? Non arriva nei primi quattro?
No. Voglio sapere che avete
fatto, perché
non fate parlare. Ma quando mai, Marco?
Cosa ho detto?
Marco, che ha detto Federico?
Che Pia non va in campo, non va a Pia, che lui non è lui.
Che cosa ho detto? Che ti ho detto? Il Napoli dove si classifica? Che cosa ho detto?
Detto addirittura che fa dichiarare arrivare quarto. Parole vostre.
Secondo me devi
silenziare la radio.
Aspetta, ripeto. Ho detto che l'Inter è favorita. Ho detto che la Juve sta facendo una buona squadra e che Napoli deve lottare per le prime quattro. L'unica potrebbe essere la Roma e la Lazio, non la metto in considerazione.
Quindi lotterà
voglio vedere solo il gioco dell'Atalanta.
Ok, va bene.
Perché non esistono altre squadre. Se poi rimane Osimhen, e allora io la metto sicuramente nelle prime quattro dopo l'Inter.
Ecco, chiarite la cosa. Marco, l'altra cosa che volevi dire? Marco?
In effetti, diciamo, se uno che scende, perché visto che siamo tutti marziani, da Marte e ascolta il programma quando il suo direttore, perlomeno pensa che abbiamo in banchina, abbiamo ancora Mazzarri.
Ma allora sei tu che hai pregiudizi, scusami. Se non ti piacciono le opinioni del direttore, le contesti, però parliamo, fai una domanda, insomma, che sennò è utile. T'ha detto che Napoli...
Le faccia considerazioni. Allora, visto che per un anno intero, lasciamo stare l'anno, lo sappiamo tutti l'anno scorso come è andato, ha preso il miglior tecnico sulla piazza in circolazione, ha preso la famosa figura che tutti i napoletani chiedevamo, la figura tra collegamento Oriali e quant'altro. La priorità era la difesa, affidata il miglior difensore italiano sulla piazza, sia per il presente sia per il futuro. Ha preso una promessa del Real Madrid per aggiustare la difesa, che era la priorità. Poi il resto della squadra, tranne Osimhen, che parte non
Marco, però sta facendo un minuto, 20 secondi, scusami.
Marco, traduco io la domanda di Marco.
Allora, dalle due considerazioni, direttore, ha preso Buongiorno, perdonami, rispondiamo per bene, anche guadagnando qualche secondo. Ha preso Buongiorno, ha preso Spinazzolo, ha preso Aureal, ha preso Conte. Quindi il Napoli, secondo te, che cosa fa? Vince?
No, l'abbiamo salutato Marco. Io penso che Marco voglia dire il direttore Fedele è troppo critico, dovremmo essere più positivi.
No, io non credo che io ho fatto una mia. Allora, io
no, ognuno
sono
le sue opinioni di Marco. Tu sei più positivo e ci sta anche questo, assolutamente.
Ma,
e l'Aula ha preso un giocatore importante.
Io ho detto che la mossa migliore di De Laurentiis è quello di mettersi da parte e dare tutta la gestione tecnica a Conte, supportato da Orial, e lo sta dimostrando. Però quando si dice con Conte vinciamo lo scudetto, Conte è un valore aggiunto, ma ci vogliono i giocatori.
No, vabbè, scudetto io penso che neanche Marco qui.
Allora io ho detto, lo ripeto, dopo l'Inter che mi sembra la favorita e la Juve che sta facendo una buona squadra, non so il Milan che succede, quindi praticamente il Napoli
è in piena lotta per la Champions. Benissimo. Gianluca, volevi intervenire?
Sì, volevo chiedere una cosa al direttore Fedele. Il fatto che nelle prime 4 amichevoli su 5 il Napoli non abbia subito neanche un gol è un dato significativo, anche se siamo in calcio estivo di precampionato, che qualcosa sia cambiato, direttore?
È cambiato soprattutto l'organizzazione difensiva, perché il Napoli, per quelli che non capiscono di calcio, gioca a 3-4-2-1, 3-4-3. Chi capisce di calcio capisce che quando non ha la palla il Napoli fa 5-4-1.
Certo.
Quindi praticamente e nell'aggressione, sento dire aggressione, aggrediamo, in realtà nella proposta di aggressione, cioè quando la palla la tengono gli avversari, deve iniziare l'azione, la squadra avversaria
aggredisce con i 4 e gli 1,
aggredisce immediatamente con i 3, diciamo i tre che stanno avanti, e i due mediani
difesa
vanno avanti, e quindi praticamente sono 3 in avanti più 4, sono 7 giocatori che aggrediscono.
No, direttore, mi scusi, no, da quello che abbiamo visto qua, io devo dire che non aggrediscono anche gli esterni, aggrediscono i due mediani, i due trequartisti e l'attaccante, in 5 aggrediscono, poi gli esterni restano in linea con i tre difensori.
Conquistare la palla, il Napoli conquista la palla, però
quando devono aggredire l'impostazione della manovra
c'è un buco enorme di 30 metri, sì. Come infatti all'inizio il Napoli soffre sempre tra la difesa che non sale dalla linea. La difesa delle volte rimane troppo indietro. C'è uno squarcio di 30 metri nel quale c'è un vuoto, e se la palla viene riconquistata dagli avversari, i giocatori che sono bravi nell'uno contro uno potrebbero avere dei problemi.
Lavorando anche su questo, Conte. Direttore, le mando un grande abbraccio, devo andare in pubblicità. Sparano. Grazie, un abbraccio, alla prossima settimana. Tanti messaggi che arrivano, tra un po' parliamo ancora di tattica e tecnica, due ex calciatori e allenatori, e con Gianluca Gifuni sempre da Castel di Sangro. Tra poco. Eccoci tornati, cari amici, moltissimi messaggi. Allora, i cosiddetti braccetti, a cominciare da Guardiola, ormai sono tutti propositivi, non solo difensori, perché il futuro del calcio, senza voler insegnare niente a nessuno, e creare la superiorità numerica in tutto il campo, scrive Antonio da Napoli. Poi ancora, sono d'accordo con Fedele sui difensori, non vedo bene Politano sulla tre quarti perché gli manca il destro, una grande creatività. Anche ieri poi si è notato che manca il centrocampista che sa concludere a porta, il concetto di massimo perfetto che comunque a quale piace il Napoli come idea di gioco. Poi ancora, messaggio vocale che ascoltiamo insieme appena Gigi mi dà l'ok, eccolo qua, ascoltiamo.
No ragazzi, Radio Marte, un saluto al direttore Fedele. Allora, io volevo, non per difendere il direttore, perché non ne ha bisogno, volevo dire a quelli che criticano il direttore che il direttore non è contro il Napoli, il direttore fa un'analisi da persona competente di calcio, senza ne mettere la sua fede calcistica verso il Napoli, perché il direttore è il primo tifosore del Napoli, però quando si ha da fare un'analisi, si fa un'analisi al di là che sia il Napoli, la Juve, l'Inter, perché io sono sicuro che se fossi juventino, se fossi interista, il direttore farebbe le stesse considerazioni, un'analisi. Spero che l'abbiate capito.
Hai ragione, proprio così, può piacere o non può piacere, questo ci sta nelle cose. Fedele ha minimizzato pure lo scotto 23, non è vero, caro amico, caro Antonio, che sei straordinario nelle battute, perché l'ha detto tra i primi, non tra i pochi, perché il Napoli di Spalletti era davvero clamorosamente superiore. Già ottobre-novembre avrebbe vinto lo scudetto, io toccavo ferro, vi ricordate, perché sono scaramantico. Gianluca, ci sei sempre a Castel di Sangro?
Eccomi qua, eccomi qua. Siamo a Piazza Plebiscito.
Ah, ecco, ti vedo. Come avresti visto la difesa a tre di Conte Fabiano Santa Croce? Che ti ascolta, quindi attenzione a quello che dici.
Benissimo.
Ah, va bene, ti sei salvato. Fabiano, buongiorno.
No, beh.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, caro Fabiano. Allora, si discuteva della formazione di ieri, vista col Brest, poi dopodomani col Girona avremo forse altre conferme. Raspadori al centro d'attacco, ne parliamo tra un po'. Per il momento voglio chiederti, ma la difesa titolare col Modena sarà Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, o come io credo sommessamente Rachmani, buongiorno, diciamo Olivero, Nathan, tra l'altro ci ha raggiunto anche Cristian Bucchi, giusto? Cristian?
Sì, buongiorno.
Ciao Cristian, buongiorno, c'è anche Fabiano Santa Croce.
Ma sì, che saluto con grande affetto.
E poi anche Gianluca Gifumi da Castel di Sangolo. Allora Fabiano, difesa quale sarà?
Difesa sì, non mi immagino un Di Lorenzo lì dietro, quindi
ma anche perché c'è bisogno di lui sulla fascia o sul problema di fatto difensivo solo?
Sì, perché sulla fascia sicuramente si trova più a suo agio, anche per un fatto difensivo, perché non credo che siano le sue doti migliori quelle difensive.
Gianluca, ma Raspadori gioca col Girona anche titolare come centrattacco, diciamo?
Io mi aspetto di sì, e infatti volevo chiedere subito a mister Bucchi.
Certo, vai.
Che significato ha la scelta di Raspadori prima punta con Politano e Quaraschella alle sue spalle, che ha vinto in pratica la sfida rispetto a Khedira e Simeone, che erano i due papabili?
Ma sicuramente che magari si privilegia un gioco un po' più palleggiato, un po' più rasoterra, un po' più verticale. È un giocatore che sicuramente è molto bravo nel rilegare il gioco. È un giocatore che per caratteristiche è abile nello stretto, è abile nel palleggio, quindi credo che la scelta sia stata quella di cercare davanti un po' più di tecnica, un po' più un giocatore che potesse dare e dettare i tempi agli inserimenti degli altri giocatori e a fraseggiare con Politano, con Kvaratskhelia.
Ma significa anche che Conte potrebbe preferire, in attesa di Lukaku o della risoluzione del caso Osimhen, Raspadori a Khedira Simeone, al di là del tipo di gioco, come centravanti?
Ma sì, io credo che insomma non è uno scandalo. Cioè, no, Raspadori è un attaccante assolutamente valido, forte, è stato preso ed è stato sfruttato, credo, anche molto bene con il 4-3-3 di Spalletti, giocando da prima punta. Quando l'ha fatto molto bene. È ovvio che per caratteristiche è un giocatore che probabilmente da seconda punta o da sottopunta può rendere al meglio, però in un sistema di gioco del genere può fare o l'eventuale alternativa a Kvaratskhelia o il centravanti. È ovvio che ricopre un ruolo con le sue caratteristiche, che sono completamente diverse da Osimhen, che sono completamente diverse dallo stesso Lukaku, insomma, che sarebbe sicuramente un centroboa, un po' un regista, certo, offensivo, insomma, di peso, di struttura, ma con le sue caratteristiche io credo che quel ruolo lì lo possa far bene assolutamente.
Ti piace in quel ruolo Fabiano, più di Fabiano Santa Croce, più di Khedira e Simeone in questo momento?
Mi piace, come ha detto Cristian, hanno tutte e tre caratteristiche completamente differenti, quindi quando giochi con Simeone giochi con una punta fantastica che fa i movimenti penso migliori da prima punta, quando giochi con Raspadori è uno che ti fa esaltare tutti quelli che gli stanno attorno, è molto bravo nel trovare rapidamente una soluzione di gioco, che sia tiro o passaggio, quindi va sfruttato per le caratteristiche che ha, ma è un giocatore sicuramente di altissimo livello, e lo dimostra il gol che ha fatto.
Gianluca, a te domande ancora?
Sì, mister Bucchi, ancora una domanda sugli esterni, Spinazzola e Di Lorenzo. In un 3-4-2-1, mister, è giusto dire insomma che i due esterni siano strategicamente fondamentali in questo sistema di gioco e che debbano avere il passo che ha Spinazzola e l'efficacia che ha Spinazzola in fase offensiva, perché altrimenti insomma si perde qualcosa?
Ma sicuramente i giocatori che danno ampiezza in un sistema del gioco del genere devono avere ovviamente grandissima copertura di campo, abilità nell'uno contro uno, perché poi se giochi in ampiezza devi avere anche un po' di spunto, e poi abilità anche nel chiudere l'azione, perché spesso i giocatori che arrivano dall'esterno sono quelli che vengono marcati un po' più, diciamo, in maniera blanda, quindi sono fondamentali in un sistema del gioco del genere ancora di più. Io a proposito di quello che diceva prima Fabiano, credo che Di Lorenzo sia sicuramente un terzino straordinario, ma credo che con il passare del tempo probabilmente possa diventare un grandissimo braccetto, anche considerando l'ipotesi di poi a partita in corso, magari in fase di sviluppo o di contenimento, di poter far scivolare Di Lorenzo a destra e abbassare Spinazzola e ricomporre quasi una difesa a 4, ecco, magari con Ngong a tutta fascia come ha fatto con la Svizzera, e magari che diventa una sorta di 4-2-3-1 in fase di non possesso palla, e magari il 3-4-2-1 quando si vuole sviluppare.
Che dici, Fabiano, tenendo conto ecco, che però c'è Mazzocchi, sì, che è un giocatore di grandissima generosità, di grande gamba, che però ha mostrato, no, un po' di limiti ieri, per esempio, non so se può fare un campionato titolare, con tutto il rispetto del ragazzo eccezionale che è, peraltro, oltre che grande atleta. Cioè, no, Di Lorenzo serve più a destra o serve più in difesa?
Beh, per me serve più a destra. Serve più a destra. Di Lorenzo ha delle capacità di palleggio, del trovare la giocata, di fraseggio, che sono di un livello veramente altissimo. Quindi è normale che se viene impiegato da braccetto cercherà di sfruttare quel tipo di capacità che ha, quindi lo vedremo molto positivo sicuramente una fase di impostazione, però io penso sempre a fase difensiva, e fase difensiva non è un marcatore, quindi può trovare
tante difficoltà. Le partite importanti potrebbe soffrire. Gianluca, volevi intervenire da Castel di Sangro, prego.
No, volevo intervenire perché noi facciamo i giornalisti e quindi dobbiamo raccontare quello che vediamo e quello che notiamo, non facciamo i tecnici, però insomma, quindi io la dico per quello che ho visto, poi magari ce la spiegano i tecnici Bucchi e Santa Croce, e ci spiegano anche se sia una cosa normale, cioè se sia standard. Il Napoli, quando imposta la manovra, lo abbiamo visto anche ieri sera, la imposta a 4, cioè a turno, Mazzocchi e Spinazzola restano bloccati e dell'altro va in avanti, insomma è una caratteristica che non appartiene a tutti gli allenatori, oppure è quindi una caratteristica del Napoli di Conte, oppure è una caratteristica standard questa?
Vai, Cristiano. Ma Fabiano, chi si offre, diciamo, questa interrogazione?
Cioè, vado io. Vai, Fabiano. Cioè, bisogna capire che oramai i numeri sono numeri. Cioè, metto al campo una difesa a 3 nella stessa partita diventa 5, diventa 4, quindi è tutto un evolversi interpretando poi le situazioni di gioco. Perfetto. Perciò non ci dobbiamo fossilizzare se leggiamo che è un 3-4-2-1 e in partita poi diventi un 4-3-3, cioè può cambiare sempre tutto e cambierà tutto.
Che dici, Cristian, mister?
Ma no, ha ragione assolutamente Fabiano, cioè oggi il calcio moderno non è più un calcio identificabile attraverso i sistemi di gioco, no? Come era una volta. Oggi si difende in un modo, si attacca in un altro, spesso si cerca di attaccare e di difendere in base alla caratteristica avversaria, quindi magari contro i tre attaccanti magari cerchi di palleggiare a 4 avendo la superiorità numerica, contro magari i due attaccanti cerchi di palleggiare a 3. Quindi insomma sono tutte strategie che cerca di trovare un allenatore in base agli avversari. Un po' per questo vi dicevo prima il discorso di Di Lorenzo da braccetto, perché con Di Lorenzo braccetto, con un esterno offensivo di ruolo a destra e con dall'altra parte insomma Spinazzola che è, diciamo, regolare, quindi diciamo è un terzino di spinta, puoi passare a una difesa a 4 senza dover ricorrere a un cambio. Con tre difensori centrali ovviamente saresti un po' più condizionato da questo, però poi saranno scelte, credo, anche date dal momento, dalla situazione, partita, dalle condizioni della squadra, certo. Insomma.
Assolutamente. Una domanda a testa finale, rapidissima, Fabiano, poi non so se Gianluca ne ha altro, anche se siamo in chiusura. Fabiano, serve un altro difensore a questa rosa?
Dipende dalle valutazioni poi che faranno.
Per te dico, per te.
Beh,
Per me no, okay. Ma più che altro perché c'è anche Olivera che può essere utilizzato lì dietro, quindi se lo calcoleranno come jolly difensivo.
È giusto.
E perciò no.
Grazie Fabiano, un abbraccio forte.
Grazie, un saluto a tutti, ciao
Fabiano.
Grazie a Fabiano. Ciao, Fabiano. Cristian invece dicevamo poco fa anche con Enrico Fedele, con Gianluca, che può essere l'anno giusto per Raspadori, anche perché questo lo dico io. Cioè magari Conte ne può affinare anche la brillantezza fisica oltre che ai movimenti, oltre che per il sistema di gioco, forse che più si avvicina, si confà le sue caratteristiche rispetto al 4-3-3. Che dici?
Ma sì, io credo che Raspadori di suo sia un giocatore fisicamente molto dotato, perché è un giocatore che è vero che non ha una grandissima struttura in quanto altezza, però è un giocatore che ha grandissima forza nelle gambe,
sì.
Tiene botta, è un giocatore che quando protegge la palla e si punta, insomma, diciamo che è difficile da anticipare, è difficile da spostare, quindi è un giocatore che nel suo, secondo me, si fa rispettare sempre ed è molto bravo. È ovvio che poi ogni allenatore porta qualcosa di suo e immetterà nel bagaglio di Raspadori un qualcosa di nuovo e tenderà a completarlo, quindi per lui può essere solamente che è un percorso di crescita che ha iniziato qualche anno fa, sta continuando, ha la fortuna di avere comunque sia sempre bravi allenatori, perché ha avuto De Zerbi, ha avuto Spalletti, ha avuto Conte, quindi insomma parliamo di allenatori di altissimo livello, e quindi la sua crescita passa sicuramente anche da questo.
È vero. Cristian, non so se Gianluca al volo, perché siamo in ritardo. Gianluca, altrimenti salutiamo Cristian Bucchi. Salutiamo Cristian, grazie. Cristian, un abbraccio forte e a presto.
Grazie a voi.
Grazie sempre. Ciao Cristian. E allora Gianluca,
sì, Cristian Bucchi, un'ultimissima domanda.
Gianluca, l'ho salutato perché c'è un po' di ritardo, quindi l'hai sentito con, penso, più ritardo del solito, e quindi ti chiedo scusa se puoi invece sintetizzare quello che è accaduto stamattina e soprattutto quello che accadrà oggi a Castel di Sangro.
Oggi non c'è allenamento, questa mattina abbiamo detto che Napoli ha fatto allenamento congiunto con la Cavese, 3-2 il risultato di questa partitella allo stadio Patini, con due gol di Khedira, uno di Ngong e due calci piazzati, uno dal limite direttamente nel set di Maffei, l'altro invece di testa su calcio d'angolo, i due gol della Cavese, ma non fanno testo. Il Napoli non era una partita ufficiale, era un allenamento, il Napoli in quattro partite amichevoli ufficiali non ha subito gol finora, per cui il lavoro di Conte soprattutto in fase difensiva comincia a dare, come dicevamo prima, i suoi frutti. Oggi non c'è allenamento e domani invece si riprende in mattinata, quindi vi daremo mattinata e poi nel pomeriggio, quindi vi daremo tutti i dettagli e i ragguagli poi alla vigilia dell'ultima amichevole precampionato di sabato sera contro il Girona, ancora qui a Castel di Sangro al Patì.
Grazie Gianluca, un abbraccio e buon lavoro da Castel di Sangro.
Buon pomeriggio a tutti da Castel di Sangro, stasera alle 19.
Grazie al nostro Gianluca Gefuni che appunto torna in collegamento con Francesco Marciano 19:20 Marte Sport Live. Sono anche un po' in ritardo, quindi grazie anche agli amici Gigio Rosa e Timo Suarez che tra un po' saranno in onda con Sulemani per questi minuti rosicchiati. Grazie a voi per i tanti messaggi, grazie a Gigi Soriani e da parte mia Dario Sarnataro. Un abbraccio a tutti.
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo